Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Mi è sempre piaciuto il piglio con cui l'ospite di oggi affronta e si destreggia quando si tratta di parlare di diritti a tutto tondo, quindi sia animali che umani. È un politico, ex parlamentare, ma decisamente fuori dagli schemi. È sincero, integro, passionale, sempre in prima linea quando e dove è necessario. Il suo trascorso da attivista è davvero molto lungo, parte addirittura ai primissimi anni 80 quando era poco più che adolescente. Sto parlando di Stefano Apuzzo, che ho l'immenso piacere di intervistare a proposito del suo libro Eco Guerrieri, dove appunto parla delle sue battaglie. Ben arrivato su Radio Vegit, Stefano.
Grazie a te, alle tue ascoltatrici e ai tuoi ascoltatori. Come direbbe Totò, mi hai abboffato di complimenti.
Ma guarda, come ti avevo detto quando ti ho contattato, io non seguo tantissimo la politica, purtroppo, e non ti conoscevo molto bene. Poi ho avuto modo di incontrarti a delle occasioni dove si parlava di argomenti a me molto cari e proprio mi sono appassionata, anche perché quando ho saputo che sei vegano, no, Ale, ciao, sono partita in quarta e ho voluto contattarti anche grazie al nostro amico comune Edgar Mayer.
Eccoci, che fa la prefazione peraltro del libro.
Esatto, fa la prefazione perché è tuo compagno, è stato tuo compagno in tante battaglie, condividete anche un'associazione dalla vita molto lunga, no?
Sì, che fondammo insieme Gaia Animali Ambiente nel 1995.
Ecco, infatti. Allora, veniamo al tuo...
25 anni.
Io ovviamente ho letto il tuo libro e non è mia intenzione, ti giuro, sminuire il contenuto dicendo che sembra quasi un libro d'avventure, nel senso che è talmente intensa la tua storia che davvero mi viene da dire che la realtà spesso supera la fantasia.
Allora, è un libro di avventure, però è un libro di avventure vere, cioè vissute veramente. Non solo dal sottoscritto, ovviamente, sì, è anche un po' una sorta di autobiografia, nasce così, insomma, come un ragazzino di 11 anni può diventare vegetariano in una famiglia che mangia carne, e come si sviluppano alcune sensibilità poi a fior di pelle, un certo senso della giustizia, quindi c'è un po' di autobiografia, diciamo soprattutto all'inizio, il fatto che siamo una famiglia polide che si muove fra Napoli, Palermo, Mantova, Verona, Milano, Roma, eccetera, eccetera, ma è soprattutto un libro di un'avventura collettiva, di un piccolo gruppo di militanti animalisti e ambientalisti alla fine degli anni 80 in poi, soprattutto a Milano, ma non solo, anche a Torino, a Roma, in tante altre città italiane e poi, come leggeremo nel libro, anche con dei blitz all'estero, un piccolo gruppo che fa un po' da apripista per certe battaglie molto forti, senza nessuna remora, soprattutto per la propria fedina penale, senza paura, senza reticenza alcuna, diciamo se c'era e se c'è, diciamo oggi, nonostante siano passati un po' di anni, se c'è da attaccare un nemico nel proprio covo, ci siamo sempre andati direttamente, senza preavvisare nessuno, tipo come fanno a volte gli ispettori del lavoro che avvisano, guardate stiamo venendo a fare un'ispezione presso la vostra azienda, no. Noi sapevamo benissimo cosa facevano questi ricettori, pellicciai, compagnie aeree di stati canaglia, stati dittature, stati genocidiari nei confronti dei popoli nativi, altri popoli e via dicendo. Quindi ci organizzavamo e senza chiedere il permesso a nessuno, siamo stati educati così, cioè a essere educati con le persone per bene e ad essere scostumati o maleducati con i serial killer del pianeta e degli esseri viventi. Ci organizzavamo, ci attrezzavamo, andavamo, occupavamo una sede consiliare delle compagnie aeree, dei negozi e spesso andava a finire ammazzate ovviamente perché coloro che erano oggetto della nostra le premende del nostro metterli all'indice dell'opinione pubblica, portandoci a presso dei giornalisti, qualche telecamera, ovviamente non impedivano la nostra visita.
Infatti alcuni passaggi davvero mi hanno lasciato con il fiato sospeso, quasi fosse Mission Impossible, ma proprio perché, come dicevi tu, alcune delle vostre missioni sulla carta potevano essere impossibili, eppure le avete portate a termine, oltretutto in periodi storici che non sono come quelli che stiamo vivendo ora, no? Bene o male, certi argomenti vengono trattati male, malissimo, però se ne parlano, l'opinione pubblica potrebbe essere un po' preparata. Invece voi siete stati antesignani di tante battaglie per i diritti degli animali e anche per quelli civili. Ad esempio, parlare, come dicevi prima, no, l'hai già un po' anticipato, parlare di vivisezione quando l'avete fatto voi calando uno striscione dalle guglie del Duomo è stato un po' lanciare un messaggio in aramaico, no? A della gente che davvero era pronta a capirlo, no?
Guarda, noi uscivamo, avevamo ottimi riscontri sui giornali con i nostri blitz e le nostre iniziative, tengo a precisare, sempre non violente, molto forti, colorite. La violenza arrivava sempre dalla parte avversa, nel senso
sì.
Stavamo accolti a cazzotti, a pistole spianate, a randellate, non so, penso ai bracconieri in Valtrompia piuttosto che ad altre situazioni. E quando uscivamo sui giornali, la nostra qualifica di animalisti o ambientalisti o ecologisti veniva messa fra virgolette dai giornalisti. Fra virgolette nel senso che era come un termine, una parola nuova, semisconosciuta, strana. Oggi, come ricorda anche Edgar Meyer nella prefazione, si parla di menù vegani normalmente anche nelle trasmissioni nazional popolari sì. Più trendy della televisione mainstream italiana. Quindi in qualche modo abbiamo anche sdoganato una terminologia, dei concetti e delle battaglie. Quindi se oggi o dagli anni 2000 in poi, grazie a Dio, molti giovani fanno delle battaglie, vengono riconosciuti, è anche grazie a chi ha abbattuto, diciamo, prima di loro il terreno.
Infatti magari se ne parla deridendo, però almeno la terminologia è entrata nel linguaggio comune. Nel tuo libro parli di tutto il tuo percorso, anche politico, e infatti è fondamentale il tuo avvicinamento ai Verdi, no? Eri talmente coinvolto che poi li hai fatti nascere anche ad Opera, nell'Interla milanese, ed era un periodo in cui tante erano le aziende decisamente nemiche dell'ambiente, contro le quali nessuno faceva niente. Tu invece hai incominciato a buttare una luce su tante problematiche e tematiche.
Allora, io da adolescente a Verona mi iscrissi alla Federazione Giovanile Comunista, che erano i giovani del PC, cioè militare in questo partito di sinistra, che aveva molto poco di innovativo, devo dire. Gli ideali del Partito Comunista mi affascinavano, mi affascinano ancora oggi. Diciamo che allora gli esponenti del partito, il popolo di quel partito aveva, ripeto, ben poco di eclettico e di innovativo. Quindi dopo i primi anni passati in questo partito, che era, per dire, ancora filosovietico, industrialista, la questione occupazionale veniva prima della salute dei lavoratori e dei cittadini e via dicendo, cioè degli animali ovviamente non gliene fregava assolutamente nulla. Le feste dell'unità si svolgevano a suon di salamelle, come oggi,
ecco,
così allora,
infatti.
Carne a gogo per tutti. Cioè, capii poi con la ragione che non era proprio il mio contenitore ideale. Da non molto erano nati i Verdi. Io partecipai anche ai primi vagiti della nascita della Lega Antivivisezione a Roma nel 76-78, quando il primo fondatore, il presidente Alberto Pontillo, fece nascere la Lega Antivivisezione. Da lì a poco ci furono alcune riunioni per far nascere le liste verdi a livello nazionale, cioè la federazione delle liste verdi. Anche lì, adolescente, mi fece accompagnare da Pontillo a Roma da mio padre, e a Verona ci fu una prima riunione di associazioni animaliste e ambientaliste che volevano presentare un cartello politico elettorale e far nascere i Verdi. quel primo tentativo fallì e poi riuscì dopo pochi anni invece in un altro luogo. E quindi i Verdi, che si occupavano di ambiente e di animali, di salubrità delle aziende, di diritto alla vita, di salute dei territori e dei cittadini, rispondevano molto di più del Partito Comunista Italiano alle mie aspettative. E quindi, sempre comunque giovanissimo, 18 anni, passai con i Verdi e li fondai anche in alcuni comuni, nel comune dove risiedevo, alle porte di Milano, a Opera, dagli anni 80.
Mm-mm. Tra l'altro, appunto, con un programma assolutamente avveniristico. Eri avanti di 20 anni tu.
Quando ci presentammo nel 90 alle elezioni comunali, prendendo il 10% con 3 consiglieri comunali, ovviamente di opposizione, tra l'altro eravamo all'opposizione di una giunta che noi chiamavamo Rosso Mattone, perché costruivano tantissimo, che era una giunta social comunista, cioè comunisti e socialisti. Dicevo appunto che presentammo un programma talmente avveniristico che ci ridevano dietro, ci prendevano in giro. Per noi scrivemmo, tra le altre cose, della necessità di attivare i corridoi biologici per consentire alla fauna selvatica di attraversare le strade senza essere arrotata e massacrata. I corridoi biologici, dopo qualche decennio, diventarono una logica urbanistica in tutto il nord Europa. Da noi ancora no, siamo fermi ancora agli anni 80.
Come dicevi anche all'inizio, tu hai viaggiato tantissimo grazie all'imprinting che ti hanno dato i tuoi, perché tuo padre faceva un lavoro che vi portava proprio a dover cambiare casa spesso. E a proposito di questo, com'è stato il rapporto con tuo padre? Perché in teoria è come se tu combattessi un po' quello che rappresentava tuo padre.
Beh, ogni adolescente deve rompere le scatole al genitore di riferimento o ai genitori, e ogni adolescente è in contrasto un po' con i genitori. A parte che con mio padre eravamo non solo padre e figlio, ma anche amici. Abbiamo sempre coltivato la passione comune per l'umorismo e per la napoletanità a tutto tondo. Siamo sempre stati molto simili, e in quanto molto simili, quasi identici, ovviamente litigavamo.
Certo.
Ci mancherebbe altro. Oggi, con la maturità, devo riconoscere che quasi tutte le cose che il babbo diceva aveva perfettamente ragione. Anche se all'inizio non accettava molto le mie battaglie, perché mi mettevo continuamente in pericolo. Da parte della mamma invece c'è sempre stata un'adesione totale, assolutamente un sostegno totale. Il babbo sì, in qualche modo contrastava all'inizio, ma forse più che altro per farmi aprire gli occhi sulla necessità di badare un po' anche a me stesso e non soltanto alle battaglie che conducevo, ecco.
Sono consigli che arrivano da persone davvero che hanno vissuto sulla propria pelle magari delle fasi anche storiche. Tuo papà deve aver vissuto la guerra, se non sbaglio, per
sì.
Cui quindi ovviamente la saggezza arriva anche da quello, sì.
E babbo era di origini proletarie della Napoli dei quartieri, e quindi aveva ben presente cos'era la fame, che cos'era la guerra, e si affermò da solo, divenne dirigente dell'Olivetti senza nessuna spinta, senza nessun aiuto, e quindi voleva per i suoi figli, diciamo, la stessa cosa, cioè un'autonomia economica e indipendenza.
Ecco, a proposito, tu hai parlato appunto del fatto che tuo padre sapeva che cosa significasse patire la fame. Che cosa rispondi alle persone non vegane che attaccano dicendo: ah, se fossi nato in periodi di guerra non faresti tante storie e mangeresti di tutto?
Oddio, in periodo di guerra la carne credo non l'abbiano mai vista neanche col cannocchiale. Forse la prima carne che hanno visto i ragazzini a Napoli e nella Roma liberata dagli alleati è quando gli americani portarono la carne in scatola, a Simmental, o la cioccolata a pezzi, beni che in Italia non si erano mai visti. A quei tempi si andava bene, ma anche prima della guerra la carne si mangiava una volta al mese, perché erano comunque più saggi, erano consapevoli non solo della propria miseria o della società contadina, ma anche in città non è che sia molto meglio, ma anche del fatto che un bene così di lusso si poteva consumare ogni tanto in occasioni particolari, consci e consapevoli anche del fatto che non facesse poi tanto bene mangiare, al di là della ricchezza, considerato un piatto ricco, non facesse mangiare carne. ne erano più consapevoli loro allora, senza internet, senza social, che i genitori di oggi che danno la carne ai figli una volta al giorno.
Con tutto il resto.
Sì, tutto il resto, tutto il corollario di porcherie industriali che si mangiano oggi, ovviamente.
Senti, adesso quando viaggi hai nel portafoglio qualche centesimo in più confronto a quando partivi per i tuoi viaggi in Africa?
Non faccio più missioni con 20 euro a disposizione per me, perché l'ho pagata pesantemente già più volte. Poi ci sono questi 20 euro che da quando c'è l'euro ricorrono nelle mie missioni all'estero, anche in paesi in guerra o in conflitto, che insomma, non è saggio e non è bene viaggiare con 2 lire in tasca. Nel senso che io andavo in missione, non so, in Congo, in Gabon, in Palestina, con i soldi che servivano per sviluppare dei progetti, per terminare un ospedale o per aprire questo centro di formazione professionale e di alfabetizzazione informatica in alcuni paesi africani. E i soldi erano ben nascosti nelle mutande, ovviamente, per evitare rapine o pericoli di perderli. E quei soldi servivano, insomma, magari erano 500 euro, 1000. Una volta andai giù con un imprenditore in Congo che spese 13.000 euro di tasca propria, però quei soldi servivano alla missione. Per me, non essendo mai stato particolarmente ricco, a parte quei 2 anni e mezzo che ho fatto il deputato, però anche lì tenevo conto di tutti i soldi che davo in giro, per me tenevo 1,5 milioni, 2 milioni di lire, perché allora c'era la lira.
Sì.
Ecco, queste missioni si svolgevano dove io mi ritrovavo poi ad avere per le mie spese personali 20 euro in tasca, o addirittura per tornare in Italia da Gerusalemme durante il Capodanno ebraico, con tutto il territorio occupato di Israele bloccata, con 20 euro in tasca, quindi diciamo adesso non lo farei.
Ecco, è per quello che dico che sembra un libro da Mission Impossible, tutto scritto lì. Poi
l'incosciente.
Sì, ma veramente tu in qualsiasi lotta ci sei, cioè hai denunciato la fattoria della bile tra i primi, poi chiaramente hai incominciato a boicottare le prime alla Scala, poi sei arrivato anche a questa amicizia che faccio fatica a immaginare con Carlo e Marina Ripa di Meana.
Allora, lui è sempre stato un gran signore nell'animo, nella nobiltà delle sue battaglie. Ha fatto un percorso che mi somiglia con una differenza di grandezza e di importanza tutta a favore di Carlo Ripa di Meana, ovviamente. E lui fu un giovane comunista negli anni 50, inviato in Europa dal Partito Comunista, poi divenne socialista e ambientalista. Ecco, io il passaggio dai socialisti non l'ho fatto, anche perché abbiamo vissuto in epoche completamente diverse, ma lui si rese conto che cos'erano i partiti della galassia sovietica, che cos'erano i paesi sotto il tallone sovietico, e se ne rese conto perché era una mente aperta, non era un dogmatico manicheo, se ne rese conto e ovviamente iniziò a essere critico verso quell'esperienza. È grazie a lui che noi abbiamo ottenuto degli importantissimi risultati, perché lui fu commissario europeo all'ambiente e commissario europeo alla cultura, oltre che presidente della Biennale di Venezia, oltre che eurodeputato successivamente con i Verdi, e da commissario europeo all'ambiente dobbiamo a lui il banner, il bando all'importazione in Europa di pellicce di cuccioli di foca e tanti altri successi e risultati che lui portò a compimento come uomo di governo, come commissario europeo. Allora, l'esercizio del potere serve alla collettività se viene esercitato a favore del bene pubblico e collettivo, non serve a niente come lo esercita la maggior parte dei politici odierni di tutti i colori politici, cioè a favore della procrastinazione del proprio ego e del proprio potere stesso, cioè oggi l'esercizio del potere è un esercizio fine a se stesso, non trova più una considerazione e un propellente collettivo.
Per quello che ho detto all'inizio, che sei un politico decisamente fuori dagli schemi, perché adesso persone del tuo stampo non ce ne sono tante. Tu non sei passato dai socialisti, ma non sei passato neanche dai 5 Stelle.
No, anche se molti dei miei libri nei primi anni 2000 avevano la prefazione di Beppe Grillo, un Beppe Grillo prepartitico, prepolitico, perché Beppe Grillo all'inizio diceva delle cose assolutamente condivisibili sull'alimentazione spazzatura, sui medicinali, su Big Pharma, sulle lobby di potere e via dicendo. Quello era un Beppe Grillo che ci piaceva. Fammi spendere una parola per Marina Ripadimiana, perché poi c'è stata un'amicizia anche con lei, oltre che con Carlo. Lei, come diceva Carlo, era una persona fatta a mano, con pregi e difetti. Quando lavori un prodotto a mano è anche un po' grezzo, cioè viene fuori con molta originalità, molta eleganza, ma un po' grezzo. Aveva delle luci e delle ombre, un presenzialismo un po' eccessivo, ovviamente, perché era una donna anche di vita, di palco, di palcoscenico, però era una che si lanciava con una passione senza nessun timore nelle battaglie o nei blitz che le proponevo. Era sicuramente una persona anche di grande visibilità, e quindi coinvolgerla nelle iniziative, nei blitz antinucleari, contro i circhi, contro lo sfoggio di pelliccia alla prima della scala, assicurava sicuramente una buona visibilità a quella battaglia. È stata un'ottima portavoce di alcune delle nostre battaglie più forti in quegli anni.
C'è qualche personaggio pubblico che può un po' emulare in questo periodo Marina Ripadimiana, che comunque era una bella donna e affascinante anche?
No, cioè, ci sono dei personaggi pubblici, dei divulgatori storici o scientifici sicuramente di alta serietà, che però fanno un altro mestiere, nel senso che fanno da portavoce delle nostre testimonianze, dei nostri temi in televisione, dicono le cose come stanno e con coraggio. Però una donna, diciamo, di spettacolo, anche di presenzialismo televisivo come lei, oggi non c'è. E non credo che una persona, una star dello spettacolo del cinema possa scoprirsi animalista, ambientalista, per i diritti dei popoli oppressi, possa scoprire questa vena in tarda età. Credo che quello è un sacro fuoco che hai dentro, che inizia a bruciare da piccolo, non in tarda età. Sono sempre un po' sospettoso sui quarantenni o i cinquantenni che si affacciano, che aprono gli occhi sul mondo e dicono: cazzo, cioè, ci sono le ingiustizie, gli animali, cioè, ma dove hai vissuto fino a ieri?
Quindi tantissime le battaglie, le missioni che hai portato a termine, qual è quella di cui sei particolarmente orgoglioso?
Una missione fallita, perché servono anche i fallimenti nella vita, che però era quasi andata in porto. Si sa poco, perché non c'erano i social negli anni 90. Devo dire grazie a Dio, perché non è che abbiano migliorato la nostra condizione di comunicazione, vita e rapporti interpersonali, anzi l'hanno deteriorato ulteriormente. Non c'erano i social, quindi non c'era neanche traccia, come dire, digitale delle cose che facevamo, ma solo cartacea, perché uscivano sui giornali mainstream, Repubblica, Corriere, via dicendo. Quando feci uno sciopero della fame pretendendo dal ministro della sanità un decreto che andasse a modificare il decreto legislativo 116 che normava e norma la sperimentazione sugli animali nel nostro paese, derivando da una direttiva europea. Chiesi con forza, con veemenza, uno sciopero della fame totale durato 23 giorni, un decreto che togliesse di mezzo dalla possibilità di fare esperimenti e vivisezione almeno cani, gatti e primati non umani, cioè scimmie, che sono fra gli animali, oltre ai topi e maiali, più intelligenti, che vengono torturati dall'uomo per dei protocolli e delle pratiche inutili, perché si fa la sperimentazione sugli animali, ma poi necessariamente i protocolli farmacologici internazionali pretendono il test sull'uomo, sugli esseri umani, negli ospedali, nelle cliniche e quant'altro, per alcuni anni, altrimenti un nuovo farmaco non può accedere al mercato. Bene, la ministra della sanità era Maria Pia Garavaglia, di origine democristiana, una persona molto per bene e molto attenta, che contro tutto e contro tutti, contro la sua stessa struttura ministeriale, intervenne Garattini con una lettera a Napolitano, che era presidente della Camera, quindi il mio presidente, nel senso che io ero comunque un deputato, chiedeva a Garattini di far cessare il ricatto di un deputato sul governo. Intervennero tutti contro di me, ma anche qualcuno a favore. Penso a Lea Massari, grandissima attrice, penso a Fulco Pratesi, già presidente del WWF, e altre personalità. Bene, finalmente dopo un anno di battaglie la ministra Garavaglia firmò questo decreto che, se fosse stato approvato, avrebbe consentito oggi almeno di sottrarre alla tortura inutile delle big pharma e dei laboratori che lavorano per le industrie farmaceutiche. Per anni lo aveva fatto il Mario Negri, Rita Levi Montalcini lavorava per la FIBIA di Abano Terme che faceva esperimenti sul cervello degli animali. C'è una cosa curiosa che Silvio Garattini oggi dice: per stare bene non bisogna prendere i farmaci. Lui ha lavorato per decenni su commissione delle industrie farmaceutiche. La stessa Rita Levi Montalcini, arrivata a 100 anni, disse: io sono arrivata alla mia veneranda età perché non ho mai assunto farmaci. Ho capito, però hai lavorato decenni e decenni con le industrie farmaceutiche e ci vieni a dire adesso che non bisogna prendere farmaci. Ecco, questa è un'ipocrisia che non ho mai digerito. Purtroppo quel decreto firmato da Maria Pia Garavaglia, ripeto, contro il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, contro il parere dei burocrati del Ministero, per salvare la vita più a un deputato che non magari perché ci credeva sinceramente, lo firmò, ma lo stesso giorno, il giorno dopo, adesso non ricordo, sono passati 30 anni, cadde il governo e si andò alle elezioni. Quel decreto non vide la luce, quindi la firma in Gazzetta Ufficiale, perché doveva essere comunque controfirmato dal guardasigilli, dal ministro della giustizia, non vide la luce perché cadde il governo. Fu una delle legislature più brevi della storia repubblicana, durò 2 anni e mezzo, e quindi purtroppo quella fu una battaglia fallita che secondo me meriterebbe di essere ripresa, perché se era stato possibile allora che un ministro firmasse per salvare dalla tortura e dalla vivizione inutile almeno cani, gatti e scimmie, probabilmente è possibile farlo anche oggi. Un'altra battaglia che mi sta a cuore non è una battaglia, ma è stata un'esperienza dell'anima a tutto tondo, della mente, del cuore. Sono state le avventure in Africa, realizzando 2 scuole, un piccolo ospedale. Beh, l'Africa ce l'ho nel cuore, il mal d'Africa si sa che non perdona, e quelle avventure in Gabon, nella foresta pluviale primaria africana, con Giuseppe Vassallo, che era un amico ambientalista, nonché console del Gabon onorario a Milano, e con un gruppo di altre persone, riuscendo dopo 20 anni a far istituire in Gabon un parco nazionale della Kongu Mingulin, una zona stupenda, come era la terra creata dalla dea madre o da Dio che dir si voglia prima che l'uomo la devastasse e la distruggesse. Beh, che l'istituzione di quel parco nazionale, con tutti i suoi buchi, con tutte le sue incertezze, è stata sicuramente una delle esperienze più avvincenti.
E poi ricordo anche la scuola di gomma, il vento di terra.
Sì. Una piccola ONG italiana nata a Rozzano, dove io sono stato poi assessore all'ambiente per 15 anni, che con un'eclettività, un'originalità, si è messa a lavorare in area C in Palestina, cioè dove vige il dominio amministrativo e militare israeliano, dove i palestinesi non possono costruire nulla, non possono attingere all'acqua propria, non possono lavorare i campi perché il muro di separazione è pagato dagli americani agli israeliani, ruba le migliori terre dei palestinesi. E questa ONG, Vento di Terra, si è inventata di costruire con materiali non da costruzione, che altrimenti non sarebbero stati fatti passare dall'esercito occupante israelo-americano. E quindi hanno avuto questa idea di costruire con delle gomme di auto e di camion vecchie, usate, recuperate, riempendole di terreno e di calce e di fango e poi intonacandole. Questa, la scuola di gomme, è ancora lì, nonostante le continue minacce di demolizione da parte dei coloni dell'esercito e da una sentenza della Corte di Giustizia israeliana. Sono ancora lì. Ecco, l'originalità di questa piccola ONG, che ha fatto grandi cose, non solo in Palestina, nei territori occupati a Gaza, con la terra dei bambini distrutta 2 volte dall'esercito israeliano, ma anche in Afghanistan per le donne, piuttosto che in Giordania, nei campi profughi palestinesi, in Africa. Ecco, diciamo che mi sono ritrovato nell'approccio originale, eclettico e non scontato, nel senso che hanno dimostrato come dal basso si potesse costruire non solo una piccola scuola per i bambini jailin, beduini di quell'area, ma come si possa sfidare un potere imperialista e colonialista come quello israelo-americano in un territorio da loro occupato. Come si possa fare la sfida della convivenza dal basso fra le comunità e fra le credenze religiose, mettendo insieme cristiani, islamici ed ebrei con i nostri amici Rabbi for Peace, Rabbini per la Pace, come Jeremy Milgrom ed altri, e difendere una scuola creata per i bambini alle porte di Gerusalemme, che prima dovevano andare a piedi da Gerusalemme fino a Gerico. Molti di loro rimasero ovviamente arrotati, camion israeliani che attraversavano quelle strade, perché dovevano andare a piedi su questa specie di autostrada che va da Gerusalemme a Gerico. Quindi piccoli, grandi cose, segnali di comunità che costruiscono pace e convivenza dal basso, e che poi ovviamente se la devono vedere con la colonia di coloni israeliani Male Adumim, illegale secondo le concezioni della legalità internazionale, perché costruite in territori occupati, contro il potere centrale di Tel Aviv e contro uno degli eserciti più potenti del mondo, ma contro non sfoggiando le armi, sfoggiando l'arma della creatività e dell'intelligenza di queste scuole, un'altra scuola costruita con il bambù, altro materiale non ritenuto dagli israeliani materiale da costruzione, sfidando questo potere con l'arma della creatività e dell'intelligenza e con armi che possano ferire o uccidere qualcuno.
Bene, abbiamo parlato con Stefano Apuzzo di Eco Guerrieri, storie di battaglie ecologiste, con la prefazione di Edgar Meyer, Mursia Editore. Allora, che cos'è? Un racconto, prendo in prestito le parole della quarta di copertina, è un racconto di un'avventura collettiva e d'avanguardia nelle lotte degli anni 80, 90 e 2000 per il pianeta, il clima, l'ambiente e la giustizia sociale. Pagine di azioni e blitz di forte impatto simbolico, illegali, di autodifesa, un manuale utile per le lotte di oggi e delle nuove generazioni per conquistare un futuro che sia vivibile. È ancora possibile salvare il pianeta, ma abbiamo poco tempo e le azioni dal basso devono essere sempre più incisive e radicali per smuovere i gerontocrati e i fossili che stanno in alto e ci governano. Un'avventura nella politica, quella vera, ed azione alla conquista delle città e per abbattere muri e confini.
Dulcis in fundo. In genere in un libro si parte dalla copertina e non dalla fine. Io invece voglio citare alla fine la copertina emblematica del libro, l'ha fatta una street artist, Cristina Donati Meyer, che rappresenta una mano che spruzza della vernice su industrie inquinanti, eserciti, padroni che si arricchiscono danneggiando il pianeta, una sana vernice ecologica che restituisce un po' di colore a questo mondo grigio, a questo sottobosco di affari, traffici, militari e inquinatori.
È una copertina di grande impatto, confermo. Grazie a Stefano Apuzzo per essere stato con noi e averci presentato per Biblioveghit il libro Eco Guerrieri, storie di battaglie ecologiste.
Porta Radio Veghit sempre.
Grazie mille.